Bene, bene, ci siamo. Carlo da Firenze, un nostro amico.
Ciao,
331-8200-13 ci scrive: io spero tanto che il buon Luciano questa sera tenga in panchina, o meglio in tribuna, tutti i giocatori dell'Inter in vista del derby di
quanto
sabato.
Quanto interessa la nazionale.
Hai capito?
Proprio,
se Dio vuole stasera finisce questa bruttezza della nazionale. Vabbè, che peccato però. A me dispiace molto invece che ci sia sempre questo attaccamento soltanto al nostro Urticello. A me sta cosa mi dà un fastidio invece. Io spero sempre che la nazionale possa.
Beh, però insomma, dai, dobbiamo fare un se uno dovesse fare un sondaggio, ecco, facciamolo.
Vabbè, ma è chiaro che i tifosi dell'Inter nazionale che arriva,
no, in generale, quanto
no,
mi interessa
uno è tifoso della nazionale solo quando c'è il mondiale,
però ci dobbiamo andare,
e però non ci andiamo quando c'è l'europeo, perché poi esce Scampanelli, capito? Allora dice Forza Italia tutti quanti insieme, va bene, anzi Forza Azzurri,
Forza Azzurri,
perché
Forza Italia,
allora pure questo ci avete tolto con il tempo, va bene. ridi allora, caro Stefano Impallomeni, con noi ci sono due graditissimi amici e li vado subito a salutare. Daniele Daino, ciao Daniele,
ciao,
bentrovato.
Ciao Marco, ciao a tutti, buongiorno.
Bentrovato. E insieme a noi Antonio Paganin. Ciao Antonio,
ciao,
bentrovato
Antonio.
Anche a te.
Ciao Marco, ciao, buongiorno a tutti.
Che bello avervi qua con noi oggi. Allora, sentite, proiettiamoci un po' su, poi ritorniamo su altri temi, però un po' sul derby, dai, su questo derby che arriva, che è un derby che insomma mette a confronto due squadre che sono partite molto forti, zero i gol incassati dall'Inter, otto fatti anche dal Milan, ma due subiti, quindi due gol subiti dalla difesa del Milan, no? Che qualcuno dice essere il punto debole o meno, ecco, i punti di forza e i punti deboli dopo tre partite possiamo già individuarli, è così? Stefano?
Allora, senza Tomori perde moltissimo il Milan, se dovessi immaginare il derby me lo immagino in alcuni duelli decisivi, potrebbero essere decisivi, Pulisic, Theo Hernandez potrebbe essere il primo, poi dall'altra parte Leao con diciamo così sulla fascia sinistra potrebbe essere un altro, e poi mi intriga molto i duelli a centrocampo, dove anche se l'Inter appare più solida, più consapevole, no? L'abbiamo sempre detto, rispetto a questo nuovo Milan, però io sono curioso di vedere come il centrocampo dell'Inter reggerà l'urto dei Loftus-Cheek e dei Renders, che mi sembra una forza nuova, un'onda rossonera molto molto pericolosa per l'Inter, potrebbe mettere in discussione le certezze dell'Inter in mezzo al campo.
Vedi?
Io la vedo così.
Daino, vengo da te.
Sì, sono due squadre che stanno bene, sono partite molto bene, poi l'Inter ovviamente non subendo gol dà l'impressione di essere la squadra più solida in questo momento, no? più equilibrata in tutti i reparti, però io non andrei a vedere il fatto che l'Inter in questo momento non ha subito gol, ma andrei ad analizzare più che altro l'ottimo lavoro fatto da tutti i due allenatori, perché poi è vero che l'Inter magari ha cambiato un pochettino meno, ma qualcosa è cambiato, perché non ha più Zeko, perché alcuni giocatori non ci sono più, gli inserimenti sono stati la vera sorpresa di Milan Inter, sono gli inserimenti, cioè sono stati bravi secondo me Pioli e Inzaghi a lavorare bene in ritiro con i nuovi innesti e più che altro a far capire il progetto di squadra, no? Il progetto tattico di squadra, e in questo Milan e Inter tutti i nuovi acquisti si sono subito rilevati decisivi e già funzionali al progetto, quindi questo derby arriva secondo me al momento giusto, peccato per la pausa nazionale che ha un po' interrotto, se vogliamo, no? Il buon lavoro fatto dai due allenatori e dalle due squadre in queste prime partite. Dirti se c'è una favorita, secondo me è 50-50. Secondo me ci arrivano al massimo dell'entusiasmo, stanno lavorando bene e secondo me i dettagli e gli episodi decideranno questo derby.
Dettagli ed episodi, dice Daino, per decidere questo derby. Antonio Paganin.
No, beh, penso abbia fotografato bene. La velocità con cui sono stati inseriti i nuovi mi ha sorpreso, dall'una e dall'altra parte. Più dal Milan, se devo essere onesto, che non dall'Inter, perché l'Inter aveva già un telaio collaudato, il Milan ha cambiato molto.
Anche perché il Milan ha inserito di fatto un solo giocatore di movimento ad oggi dei nuovi, che è Thuram, mentre ad esempio il Milan nelle prime tre partite ne ha introdotti tre, che sono Pulisic, Loftus-Cheek e Renders, quindi tutti i giocatori, soprattutto nella zona centrale, ecco.
E poi dopo chiaramente c'era anche quella parte di curiosità che era dovuta al ribaltone della parte dirigenziale, per cui anche quella parte lì che magari noi sottovalutiamo, però il piccolo contraccolpo a livello di squadra indubbiamente all'inizio c'è stato, adesso sembra che tutto sia passato in secondo piano, per cui tutti i nuovi arrivati stanno facendo bene, sembra che la politica che è stata intrapresa stia portando i suoi frutti, e se devo avere, se devo dire la mia impressione da fuori, ho l'impressione che sia migliorato in termini qualitativi il Milan, mentre l'anno scorso chiaramente con voi, con Salemaker e con i giocatori che non fanno più parte della rosa attuale mi dava l'impressione di una squadra che era spremuta al massimo, adesso mi dà l'impressione di una squadra che ha ancora margine di crescita, e vista l'inghippo arrivano bene, come ho detto prima, le due squadre, e sono molto curioso di vederle perché si prospetta veramente un grande derby, arriva proprio nel momento giusto, al di là della pausa, ma arriva nel momento giusto.
Momento giusto, il derby alla terza giornata dopo l'impegno della nazionale, c'è subito un audio al 331 82 00 23, vai.
Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, in vista del derby volevo solamente dire, io domenica sono stato a vedere Irlanda contro Olanda, ho visto Reinders giocare, è entrato nel secondo tempo, devo dire che è molto molto forte. L'ho visto con i miei occhi, e vedere una cosa in TV un conto, ma vederlo dal vivo un altro, e mi ha fatto veramente un'ottima impressione, è molto ordinato e tutto il resto. Ho visto anche benissimo il terzino dell'Inter, Dumfries, ha giocato molto molto bene anche lui, però veramente Reinders mi è piaciuto.
Dumfries, ragazzi. Ragazzi, ha fatto un avvio di stagione incredibile, grazie al nostro amico. No, io riparto un attimo da Daniele Daino. Daniele, stavo dando un'occhiata, no, in queste prime tre partite delle due squadre, dove appunto ho sottolineato l'Inter ha introdotto un giocatore di movimento nuovo che è Thuram, poi Sommer in porta, mentre il Milan è quei tre che abbiamo nominato. In questa partita che sta per arrivare, da una parte e dall'altra, vi aspettate l'inserimento di qualcun altro? La butto lì, un Frattesi nell'Inter,
perché no? Sì,
dall'altra parte, non so, un Chukwueze con la sua velocità, sì. Oppure pensate che alla fine vanno in campo
durante
questi?
Durante la partita può succedere sempre qualcosa.
No, io dico proprio all'inizio, punti, partenza e via.
Non credo.
Tu, Stefano, ti aspetti questo?
Sì.
Nessun tipo di cambio da questo punto di vista?
No. Poi ti ho detto, bisognerà vedere come tornano le nazionali i giocatori più forti, più rappresentativi. No?
Su Reinders penso che c'è poco da aggiungere, uno che ha sorpreso immediatamente.
Sì, uno che potrebbe giocare tre partite di fila.
Sì, è vero. Daniele, dai, non vengo da te, ti aspetti qualcosa di diverso da una parte e dall'altra? Qualche nome nuovo in più degli acquisti fatti?
Ma guarda, con la pausa delle nazionali dipenderà molto, come è stato detto, e sono d'accordo, da come rientreranno, se c'è qualche acciaio, se c'è, vista l'importanza del derby, al di là che arriva alle prime giornate, quindi non è decisivo per niente, ma rimane sempre un derby molto importante, dà un significato già all'inizio, secondo me, fondamentale di continuità. Delle due, chi porta a casa il derby, insomma, dà un impulso di entusiasmo veramente notevole. Ma detto questo, secondo me, i due allenatori continueranno con la linea intrapresa, degli ottimi risultati acquisiti in queste prime giornate. Non penso che ci siano stravolgimenti di formazioni, a meno che, ripeto, non ci siano degli inghippi, diciamo, della natura fisica dovuti agli impegni delle nazionali. I cambi ci possono stare, in questo caso il Milan di Pioli, che in questo senso ha sempre avuto, l'anno scorso è stata una stagione proprio emblematica da questo punto di vista. Cioè, quando Pioli aveva bisogno di cambiare la partita, di cambiare anche tatticamente, inserendo giocatori con caratteristiche diverse, questo non lo poteva fare. La forza del Milan è che Pioli poi volta per vedere che giocatori è in panchina, per cambiare qualcosa in corsa. Ecco, questo oggi Pioli lo può fare. Ha più scelte, ha più qualità, ha giocatori di caratteristiche differenti, e quindi questa è un'arma in più per Pioli. Per l'Inter invece meno armi da questo punto di vista. Cioè, secondo me i titolari rimangono i titolari, al di là di Frattesi, che può giocare o non può giocare, ma è un giocatore emblematico che ti può dare qualcosa di diverso. Tra l'altro, su Frattesi diventa fondamentale per l'Inter questa tipologia di giocatore, ma diventa fondamentale anche per la nazionale, perché comunque è un centrocampista abituato a buttarsi, a riempire l'aria, e ha questa caratteristica che pochi centrocampisti hanno oggi in Italia. Lui lo sa fare molto bene, quindi nell'interpretazione del come fare male portando giocatori offensivi davanti, questa poi è una scelta che farà Inzaghi da una parte e Spalletti dall'altra alla vigilia dell'Ucraina.
Antonio Paganin, tu intravedi qualcosa di no, diverso?
Difficile, no, difficile Marco, anche perché arrivano due squadre che sono a punteggio pieno, con penso siano le migliori dal punto di vista anche calcistico per il calcio che hanno espresso nelle prime partite. Difficile che un allenatore vada a ritoccare qualcosa che funziona, a meno che, ripeto, non ci sia un rientro dalle nazionali con qualche problemino fisico che gli suggerisce di magari non prendere rischi, anche se dopo andiamo alla vigilia dell'apertura della stagione europea, per cui della Champions, difficile che magari un allenatore, se c'è un giocatore che non sta bene, lo vada a rischiare, però se sta bene la vedo molto dura. Mi rilascio un po' al discorso di Daniele, sono d'accordo, è stato un po' ribaltato quello che era la qualità dell'anno scorso, Inter più qualità, Milan meno. L'impressione quest'anno, come dicevo prima, che si sia ribaltata, l'Inter meno opzioni, Milan più opzioni. Sono curioso di vedere nelle prossime giornate se questo trend o questa mia impressione viene certificata oppure no.
Cioè, voi dite, fatemi capire, che come opzioni di cambio ce n'è più il Milan rispetto all'Inter, cioè questo è un po' riassumo, no, il concetto.
È cresciuto molto il Milan sotto questo punto di vista.
Sì. Quindi ha recuperato un po' di terreno che aveva...
Hai Jovic, hai Chukwueze, hai Okafor, insomma, davanti. Poi in mezzo al campo pure c'è Bobega. E altri giocatori importanti, sono d'accordo con quello
però,
che
scusate,
hanno detto Daniele Antonio.
L'Inter c'ha anche, mi sembra, i doppioni, no? Se andiamo a vedere.
Sì, però è vero, cioè, che il Milan ha un po' ridotto il, cioè, ha più possibilità Pioli di cambiare la partita rispetto a Inzaghi, o no? Tu
non,
no,
lo so,
non sei convinto.
Non lo so, c'era forse Antonio che voleva aggiungere qualcosa, se non erro, avevo sentito Antonio.
No, ma cioè, ribadisco questo, cioè, l'Inter ha perso tantissimo, specialmente davanti. Se pensiamo alle due scelte in questo momento di Thuram e il discorso di Lautaro, Sanchez sì, ma non vedo un Sanchez che possa da quel punto di vista lì. L'ha fatto con fatica anche l'ultimo anno che è rimasto all'Inter, adesso non ce lo vedo. Ha più opzioni il Milan in questo senso, ma ha ampliato la gamma delle opzioni, specialmente in mezzo, per cui ho l'impressione che le due rose siano un pochino ribaltate in termini qualitativo. Milan con giocatori molti più di fantasia, mentre magari negli anni scorsi aveva giocatori più, passami il termine, monocorde, che non potevano cambiartela in corso, invece adesso ha ampliato la gamma di opzioni. E questo che così è una sensazione mia, poi magari viene smentito tutto, però
no, per carità,
che è un qualcosa che non avevo l'anno scorso sul Milan, cioè, mi sembrava che quello fosse e quello rimaneva,
no, che ha cresciuto nelle alternative. Io allora sono un fissato, lo sai Stefano, del centrocampo, no? Che io sono proprio, per me è la zona importantissima,
il reparto vincente.
Allora, domanda, se faccio questa domanda e lascio a voi naturalmente la risposta: Reinders, Loftus-Cheek, Krunic, Pulisic, questi sono un po' gli uomini in mezzo al campo. Pulisic può fare un po' l'esterno, può entrare dentro, eccetera. Dall'altra parte Barella, Mkhitaryan, Çalhanoğlu sono quelli che hanno giocato fino adesso, non gli uomini nel mezzo, con appunto
è lì che sono
qual
curioso,
è più forte? No, io voglio sapere questo, cioè, sbilanciatevi un attimo, qual
forte...
è più forte in questo momento, cioè quale secondo io... voi ha qualcosa in più?
Scusami Marco, l'ho detto prima, io sono curioso di vedere il derby proprio lì in mezzo, perché secondo me, per caratteristiche, il centrocampo del Milan può mettere in difficoltà l'Inter,
okay,
quello dell'Inter.
Quindi tu dici attenzione, perché c'è poi quell'armadio a quattro ante lì.
Non
che...
solo, potenza, velocità di esecuzione, di pensiero, anche applicazione. Cioè Reinders, soprattutto Reinders, è un giocatore applicato dal primo al novantesimo in una maniera incredibile. Ha un rendimento pazzesco. Cioè anche se poi sbaglia, non vive l'errore, poi sbaglia poco, mi sembra, no? Tu sei un esperto di statistica, una percentuale clamorosa di passaggi, voglio dire, puliti, indovinati, utili.
Credo che sia dall'altra parte, più importante che ha preso il Milan di mezzo.
Loftus-Cheek, potenza, cambio di passo, perché c'ha sono abili anche a creare una superiorità numerica in modo naturale, cioè non fanno fatica quando gli saltano, e poi non disdegnano neanche la fase difensiva, tatticamente sono ordinati, quindi sarà un test molto impegnativo.
Tutto passa
per
lì
l'Inter
nel mezzo, diciamo,
sì,
così,
sì,
no?
Secondo me sì. E attenzione a Pulisic, perché è un giocatore nuovo, estremamente effervescente, esuberante, ma pure lui crea una superiorità numerica molto netta, secca, cioè ha un calcio pulito anche nella rifinitura e nella conclusione, e chiude bene le azioni, cioè segue quindi è un giocatore molto intelligente, sta in forma, almeno le ultime partite questo hanno dimostrato, e quindi è un giocatore anche in fase di non possesso molto diverso rispetto a Messias, Salemakers, ai Diaz, che sono stati molto importanti, devo dire, questi anni di crescita.
Però
c'ha
caratteristiche.
Però credo che siano più continui mentalmente. Ecco, il Milan secondo me ha acquisito una testa diversa con questi giocatori, al netto delle loro potenzialità, delle loro caratteristiche tecniche, atletiche, hanno in più rispetto a quelli che c'erano prima, hanno una mentalità differente. Cioè sono più sul pezzo e difficilmente ti tradiscono sotto questo aspetto. Poi
io però, allora, tu,
tutto il contrario al
tu
derby,
sei curioso.
Io sono curioso di
tu
vedere,
sei curioso.
Sì.
Daino, sì. Chi è più forte lì nel mezzo?
Dirlo oggi secondo me è troppo prematuro.
Non ve lo riesco a strappare sto giudizio. Non c'è
Nonostante il Milan abbia dimostrato, ripeto, proprio in quella zona di campo di aver inserito nuovi giocatori che si stanno inserendo immediatamente, quindi non hanno avuto, sembrerebbe, bisogno di tempo. Però poi secondo me aspetterei un attimo a dare giudizio, anche perché il centrocampo dell'Inter, questo è il mio pensiero, nella totalità dei giocatori, per come sono combinati, per come sono miscelati, non è soltanto uno dei centrocampi più forti d'Italia, ma addirittura d'Europa. Cioè, se è arrivato in finale di Champions League, secondo me, oltre ai meriti ovviamente di tutti i giocatori e dell'allenatore e di chi ha lavorato per ottenere quel risultato, parte fondamentale di quell'obiettivo è stato dato dal centrocampo. Un centrocampo che sa fare filtro, il fatto che l'Inter subisce poco e sta subendo poco è proprio per un fatto che ha un centrocampo talmente equilibrato, talmente, come posso dirvi, abituato a giocare insieme. Questi giocatori ormai si conoscono, mentre il Milan devono ancora, secondo me, trovare ancora, e ci vorrà magari un pochettino di tempo per trovare ancora veramente i meccanismi, diciamo, perfetti. L'Inter questo problema non ce l'ha. Quindi se stanno bene entrambi i centrocampi, il centrocampo dell'Inter secondo me ancora oggi ha qualcosa in più rispetto al Milan.
Antonio Paganini, mi sembra che qui già Daino ha dato un'indicazione, diciamo, un po' più su chi può avere qualcosa in più.
L'Inter, per i motivi che Daniele ha elencato, e penso sia anche abbastanza naturale. Parliamo di un centrocampo che penso sia già da un paio d'anni, al netto della riproposizione di Çalhanoğlu al posto di Brozovic negli ultimi tempi. È un centrocampo che ormai gioca a memoria, è una squadra che ha vinto lo scudetto, una squadra che ha fatto finale di Champions, una squadra che ha vinto anche a livello nazionale, vabbè, la Supercoppa, la Coppa Italia, perché un centrocampo abituato a vincere. L'altro sta imparando a vincere, e il Milan da questo punto di vista ha fatto un grandissimo salto di qualità, perché sono andate proprio a scegliere in maniera mirata, ho l'impressione, che volevano quelle caratteristiche e sono andati a cercarsi per poter colmare quel gap. È chiaro che un'intesa non la trovi in 2-3 mesi di lavoro, la trovi solo giocando partite anche importanti. Quella con l'Inter diventa un primo test per capire quanto si sono avvicinati, però al momento, se devo dare un mio giudizio, dico che l'Inter in questo momento parte in vantaggio.
Voglio farvi un'altra domanda, lasciare il derby, voglio dare ad un'altra squadra che non sta vivendo un grandissimo momento, considerando insomma le prime partite, però c'è questa sfida in casa con l'Empoli e io sono convinto che Lukaku possa suonare la carica. Caro Paganin, sei d'accordo? Cioè il risveglio della Roma passa da Lukaku?
Passerebbe anche attraverso un'identità calcistica a questo punto, direi io, perché ancora non ha. Io rimango dell'idea che la Roma ancora un'identità calcistica io non l'ho vista in questi anni, indipendentemente dall'approdo di Mourinho. Lui è un grande motivatore, ma un'identità no. Può darsi che Lukaku faccia, da quel punto di vista lì, fare un ulteriore stacco in avanti per la Roma, ma necessita comunque di un'identità calcistica ben presente e ben forte, cosa che al momento, ripeto, non ho visto in questi anni. Mi si farà presente che ha fatto finale di Conference League, sono d'accordo, però se devo andare a dare un giudizio mio personale, ripeto mio personale, la Roma potrebbe fare un salto in avanti se avesse un'identità calcistica che al momento non vedo.
Mi lascio Stefano per ultimo. Daniele Daino.
Sì, sono d'accordo. La Roma, ovviamente, le prime partite di campionato non lasciano equivoci. È in difficoltà perché si è cambiato, sono arrivati nuovi giocatori di qualità, anche giocatori importanti. Poi sai, la domanda è quanti ne ha voluti Mourinho, perché poi il problema della Roma secondo me è di campo, perché la Roma ha dei problemi, ma secondo me nella Roma c'è un problema anche all'interno della società, cioè il rapporto tra il direttore sportivo e Mourinho stesso è un rapporto idilliaco? Com'è l'atmosfera, il clima, come sono partiti, al di là dell'arrivo di Lukaku, che secondo me ha un po' nascosto quelli che sono problemi interni per ripartire con entusiasmo. Questo è secondo me il punto fondamentale, ritrovare l'equilibrio all'interno del club per dare anche tranquillità e serenità a tutto l'ambiente, ai giocatori stessi e all'allenatore stesso metterei, perché è un Mourinho che non è tranquillo e un Mourinho che non può fare il Mourinho. Mourinho è forte non tanto perché ti fa giocare alla squadra a memoria, perché questa caratteristica non l'ha mai avuta. Quindi se ci aspettiamo da Mourinho una Roma che fa lo spettacolo, no, Mourinho non fa lo spettacolo. Mourinho porta il risultato, ha sempre portato i risultati nella sua carriera, ha vinto tanto, ma non l'ha mai fatto con lo spettacolo. Quindi io non mi aspetto una Roma che cresce da quel punto di vista.
Ma sotto un altro aspetto.
Mi aspetto però una Roma più solida, più concentrata, solida, certo. Che subisce meno gol. Poi Lukaku contro l'Empoli, se giocherà, ovviamente Lukaku è stato preso per fare la differenza, per dare quel valore aggiunto, e se Lukaku torna minimamente al 70% e non al 100%, il Lukaku che conosciamo sicuramente potrà dare una grandissima mano a questa Roma.
Stefano!
Lukaku sposterà sicuramente più di qualcosa. Che fai, due?
Doppietta. Sì, sì, io lo dico.
Ma
adesso.
Poi il campo, comunque
oggi
che
è martedì,
stato detto,
doppietta con l'Empoli.
Più o meno, insomma, sì, è così, però io credo che la Roma abbia, non certo un'identità di gioco che
quello sì, rapisce l'occhio,
però
detto,
ha un'identità,
dai.
Come diceva Daniele adesso nelle ultime sue riflessioni, ha questa cosa, deve ricercare la compattezza, quella solidità, cioè quei principi, diciamo così, basici, elementari, che permettono poi di ricostituire soprattutto un'anima che ha disperso un po'. La Roma, soprattutto col Milan, ha dimostrato di non avere, l'ho vista molto scarica, quindi è in cerca di risposte, deve dare delle risposte, e questo inizio è stato, non credo che ci siano dissidi all'interno della società, non credo che ci sia un dualismo tra Mourinho e Pinto, credo soltanto che ci sia stato un inizio non previsto, perché Mourinho è stato squalificato, non ha presenziato due volte, quindi in panchina. Ha inciso un pochino in questo avvio, sfortunato da un punto di vista, non che non, dei risultati, nelle prime due partite c'è stata un po' di prestazione, niente di eccezionale, altrimenti la Roma avrebbe vinto, mentre nella terza non c'è stato niente, e quindi la Roma deve partire, deve schiacciare il tasto start contro l'Empoli, certo. Però ti aggiungo e concludo con Lukaku, chi ti pare, però poi il campo poi alla fine arbitro ultimo è l'Empoli, zero punti, zero gol segnati,
non ha mai tirato un porta contro l'Empoli,
ma vedi, poi Daniele e Antonio che hanno giocato tanto sanno che è il peggior cliente che potesse incontrare adesso in questo momento la Roma.
Dici?
Sì, dico.
No, qua non sono d'accordo. È veramente il peggior cliente, la rigiro pure a voi e poi ci salutiamo. È il peggior cliente Paganin che potesse incontrare?
No, io lo prendo subito.
Io pure.
Io lo prendo subito, c'è una squadra in difficoltà con io che sono in difficoltà, capisco il ragionamento di Stefano, cioè non è che non lo capisco, capisco da dove parte, però se una squadra in difficoltà ho il sospetto che vada a perdurare la sua difficoltà. Poi se magari una squadra che arriva, però magari ti dà l'impressione, una squadra che arriva che a zero punti, a zero gol, qualcosa mi fa sospettare. Sprano, che la difficoltà proprio. Loro
ma la disperazione a volte fa
no, sono d'accordo Stefano, cioè capisco dove parte,
cioè non vorrei mai affrontare una squadra disperata, ecco.
Beh, se dovessi andare a affrontare l'Empoli o dovessi, che ne so io, andare a affrontare, dico, una Fiorentina, mi prendo l'Empoli. Fiorentina è faccio un paragone così al volo, cioè Fiorentina mi creerebbe molte più problematiche l'Empoli, sì. Per anche proprio la presenza di Lukaku. Se proprio sono un po' in difficoltà, la metto là, lui spalla la porta, fa quello che vuole, perché chiaramente lì ho un valore aggiunto. Non lo so, io l'ho visto l'Empoli giocare due partite quest'anno e mi dà l'impressione così che sia leggermente in difficoltà.
Leggermente, rispetto,
sì, io no, vabbè, ma in casa col Verona ha giocato, Marco, e ha perso. Boh. Contro la Juve sono d'accordo con Antonio un pochino.
Vabbè, Daniele, Daino, tu che dici?
Ma no, dico che a prescindere da chi incontra la Roma è partita talmente male che a prescindere dall'avversario. Cioè, io dico che la Roma deve dimostrare di ritornare squadra, poi sì, che sia l'Empoli, che sia la Fiorentina, il Milan, l'Inter, la Juve, ha bisogno di fare la prestazione. E non penso che incontrare un Empoli invece che una Lazio, un Milano, una Juve o un Napoli possa cambiare il livello di concentrazione di quello che devono dimostrare i giocatori. La Roma da questo punto di vista non può più aspettare, quindi è partita male, è una piazza poi Roma che la conosciamo tutti, insomma, mette affetto.
Cioè, ma qua già ci sono dei rumori, però, caro Daniele, qui si parlano già di altri allenatori, qui di nomi che girano.
Insomma, quelle sono piazze così talmente importanti e sì, di cuore, sì, di passione, che adesso vogliono vedere una reazione. Poi, da questo punto di vista, però, penso che la Roma darà la risposta. Sì, sì. Io ne sono
soprattutto
convinto,
Lukaku, segnatelo. Martedì, sì, oggi, che giorno è? 12.
Guarda, te lo dico semplicemente perché se c'era.
Domani non sta con me. Mi metti paura quando fai questi annunci.
Se c'era qualche problema con Mourinho, no? E quindi una parte di squadra poteva avere dei problemi con Mourinho, a quel punto la Roma non sarebbe ripartita da Mourinho. Ma il fatto di aver continuato, aver dato continuità, no, a un progetto.
Vuol dire che c'è qualcosa.
Certo, in finale. Poi hai perso la finale, hai vinto l'Euroleague, insomma, la competizione europea più di livello basso rispetto alle altre competizioni. Comunque qualcosa di buono la Roma l'ha fatta, ha riportato entusiasmo nei tifosi, lo stadio è sempre pieno. Diamo tempo a questa Roma di recuperare i suoi giocatori migliori e di dare un attimino che arrivi questa prestazione. Perché sono convinto che la Roma, quando poi trova l'equilibrio e parte, è una squadra dura da incontrare per tutti. Nonostante abbia qualche problemino dietro, perché poi secondo me la Roma ha comprato tanti ottimi giocatori, ma se c'è un reparto dove io penso sia sempre fondamentale, Marco, tu lo sai.
Sì, sì, ne parliamo tanto. Sempre,
dietro. Sì. Mentre tutti comprano attaccanti, è per me dietro, i giocatori bravi, li devi prendere prima dietro.
La difesa, la solidità difensiva. Va bene, questo ragazzi.
Il mio pensiero,
ma io sono d'accordo. Sono d'accordo.
Moderno dove il dominio, bisogna attaccare tutti, tutta la partita.
No, ma sulla difesa è importantissimo.
Se vuoi ottenere i risultati,
anche se basta fare un gol più dell'avversario. C'era qualcuno diceva. Vabbè, io mi fermo qua e ringrazio come sempre Antonio Paganin e Daniele Daino. Grazie ragazzi,
ciao,
un
Antonio,
abbraccio
ciao
forte.
Daniele.
Ciao, grazie Daniele.
Stefano, io ti carico, tu non ricogli mai sta cosa. Perché ti
perché
metti
sei,
in difesa tu?
Spigoloso,
ma come spigoloso? Ti ho detto Lukaku.
Siamo a martedì, già
martedì,
cominci con Lukaku.
Lukaku suona la carica. Sì.
Visto tanto che stasera deve giocare. Facciamo giocare.
Ha fatto gli allenamenti, si è visto scambi in velocità,
sì,
tiro,
deve giocare con l'Estonia, speriamo che
Zero titoli.
Ma per voi che c'è? Ah, vabbè, calma. Tu c'è però.
Papelito che
io ti carico, e tu non accetti, non accogli mai la mia carica.
Sì,
non c'è niente
scherzo,
da fare. Vedrai Lukaku che partitone che farà. Poi ne parliamo lunedì. Vedi, pure Mourinho.
No, dico, sei registrato.
Certo,
vediamo un attimo. Ma questo la mandiamo lunedì.
Certo. Lukaku farà Magliocca.
Vai.
Lukaku farà una grande partita con l'Empoli e sarà lui a caricare la Roma. Ne parleremo lunedì. Segnate tu.
Ti sei esposto.
E certo, perché fa? Io sai che 0-0 a me non mi piace proprio di natura. allora mi fermo qua, però datemi anche l'opportunità di salutare gli amici di Teleuniverso che sono con noi. E ricordo a questo proposito,
certo, come no,
l'appuntamento di lunedì sera ritornerà, perché non c'è stata durante la pausa, gol di notte alle 21. E quindi vi aspettiamo. Adesso pausa perché arriva il tackle. Arriva un tackle. Occhio, tu lo salti il tackle, io non lo so perché sono un po'... A tra poco.